Test di comprensione orale. Esercizio 1. Ascolterete una ragazza italiana che parla della sua vita da studentessa e delle sue esperienze all'estero. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, scegliete la risposta corretta A, B, C o D per completare ogni frase dalla 1 alla 7. Mettete una crocetta nella casella giusta sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Buongiorno, sì, io ho lasciato la mia bella Sicilia perché sono qui a Klagenfurt da settembre come assistente di lingua italiana all'estero. Sono cioè una lettrice in due licei vicino Klagenfurt.
Ok, ma parli anche il tedesco?
Natürlich.
Ah, dove l'hai imparato?
A scuola. Ho studiato tedesco 3 anni al liceo, nel liceo del mio paese, a Partanna, e poi ho continuato a studiare tedesco all'università, ma a Ragusa.
Perché allora ti sei spostata a Ragusa? Perché proprio Ragusa?
Perché non c'è un'università nel mio paese e ho deciso di andare a Ragusa perché me ne avevano parlato bene. È un'università piccola in cui ci conosciamo tutti e c'è un bel rapporto tra professori e alunni.
Ok. La vita da studente a Ragusa, che cosa offre?
Poco, purtroppo. Ragusa è una città piccola, quindi le uniche possibilità erano uscire la sera per andare in qualche locale a bere una birra o mangiare una pizza, oppure ci trovavamo a casa tra noi amici per stare insieme. Però posso dire che la mia vita universitaria a Ragusa a me ha regalato un fidanzato, quindi non mi posso lamentare.
Ok, quindi hai fatto spesso avanti e indietro tra Ragusa e Partanna?
Soprattutto i primi anni, perché conoscevo ancora poche persone ed ero legata al mio paese e quindi ogni 2 settimane circa tornavo a casa. Però il mio viaggio, più che un viaggio, era un'odissea, perché dovevo cambiare diversi autobus, dovevo arrivare a Palermo, poi prendere un altro autobus e il viaggio durava ben 7 ore. Se mi chiedi perché non prendevo il treno, ti rispondo subito che il viaggio da Ragusa a Trapani in Sicilia è chiamato il viaggio della speranza, perché in treno dura ben 13 ore.
Quindi improponibile.
Assolutamente no.
Durante gli studi hai trascorso anche un periodo all'estero?
Purtroppo no. Mi sono regalata solo dei piccoli viaggi, ho visto la Germania, ho visto l'Inghilterra e ho visto anche la Spagna, però questa è la prima volta che abito per tanti mesi all'estero.
Klagenfurt ti piace? Come città, come ti sembra?
È una città tranquilla, piccola, e forse mi piace proprio per questo, perché mi ricorda Ragusa.
Hai fatto delle conoscenze qua a Klagenfurt?
Sì, a parte gli italiani che ne ho trovati tanti qui, ho conosciuto tanti amici che vengono un po' da tutto il mondo, dall'America, dall'Inghilterra, dalla Spagna, e abbiamo formato davvero un bel gruppo, siamo sempre insieme.
Bello, grazie allora.
Grazie a te, ciao. Buongiorno. Sì, io ho lasciato la mia bella Sicilia perché sono qui a Klagenfurt da settembre come assistente di lingua italiana all'estero. Sono cioè una lettrice in due licei vicino Klagenfurt.
Ok, ma parli anche il tedesco?
Natürlich.
Ah, dove l'hai imparato?
A scuola. Ho studiato tedesco 3 anni al liceo, nel liceo del mio paese, a Partanna, e poi ho continuato a studiare tedesco all'università, ma a Ragusa.
Perché allora ti sei spostata a Ragusa? Perché proprio Ragusa?
Perché non c'è un'università nel mio paese e ho deciso di andare a Ragusa perché me ne avevano parlato bene. È un'università piccola in cui ci conosciamo tutti e c'è un bel rapporto tra professori e alunni.
Ok. La vita da studente a Ragusa, che cosa offre?
Poco, purtroppo. Ragusa è una città piccola, quindi le uniche possibilità erano uscire la sera per andare in qualche locale a bere una birra o mangiare una pizza, oppure ci trovavamo a casa tra noi amici per stare insieme. Però posso dire che la mia vita universitaria a Ragusa a me ha regalato un fidanzato, quindi non mi posso lamentare.
Ok, quindi hai fatto spesso avanti e indietro tra Ragusa e Partanna?
Soprattutto i primi anni, perché conoscevo ancora poche persone ed ero legata al mio paese e quindi ogni 2 settimane circa tornavo a casa. Però il mio viaggio, più che un viaggio, era un'odissea, perché dovevo cambiare diversi autobus, dovevo arrivare a Palermo, poi prendere un altro autobus e il viaggio durava ben 7 ore. Se mi chiedi perché non prendevo il treno, ti rispondo subito che il viaggio da Ragusa a Trapani in Sicilia è chiamato il viaggio della speranza, perché in treno dura ben 13 ore.
Quindi improponibile.
Assolutamente no.
Durante gli studi hai trascorso anche un periodo all'estero?
Purtroppo no. Mi sono regalata solo dei piccoli viaggi. Ho visto la Germania, ho visto l'Inghilterra e ho visto anche la Spagna, però questa è la prima volta che abito per tanti mesi all'estero.
Klagenfurt ti piace? Come città, come ti sembra?
È una città tranquilla, piccola, e forse mi piace proprio per questo, perché mi ricorda Ragusa.
Hai fatto delle conoscenze qua a Klagenfurt già?
Sì, a parte gli italiani che ne ho trovati tanti qui, ho conosciuto tanti amici che vengono un po' da tutto il mondo, dall'America, dall'Inghilterra, dalla Spagna, abbiamo formato davvero un bel gruppo, siamo sempre insieme.
Bello, grazie allora.
Grazie a te, ciao.
Esercizio 2. Ascolterete Antonella che racconta come ha festeggiato i suoi 18 anni. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano 2 volte. Mentre ascoltate, rispondete alle domande dalla 1 alla 8 usando al massimo 4 parole. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
L'anno scorso ho festeggiato i miei 18 anni ed ho fatto una grande festa. All'inizio ero indecisa se festeggiare o no, perché ero molto stressata per preparare l'esame di maturità e perché l'organizzazione mi portava via tanto tempo e io dovevo studiare per l'esame, soprattutto per la parte orale poi. E ero indecisa anche quando festeggiare, perché io volevo festeggiare il venerdì o il sabato dopo il compleanno, perché così anche i miei amici che studiano in altre città sarebbero potuti venire. Però poi il venerdì o il sabato mia sorella non ci sarebbe stata perché andava in vacanza. E quindi ero indecisa se festeggiarlo il giorno stesso del compleanno, che era però un martedì. Siccome questi erano un po' fattori di stress per me, avevo chiesto ai miei genitori di organizzarmi la festa, di organizzarmi una festa a sorpresa e dirmi solo quando dovevo essere lì e dove dovevo farmi trovare. Però loro non erano molto contenti di questa idea e alla fine ho dovuto organizzare tutto io un po' da sola. Poi io quando faccio una festa penso o invito tutti o nessuno, e quindi ho invitato parenti e amici e alla fine eravamo una settantina di persone. Ho deciso di festeggiare a casa di mio zio, che è una casa in campagna e all'aperto, essendo il mese di luglio si stava veramente molto bene. Per il mangiare non volevo che i miei o io dovessi lavorare tanto per preparare cose da mangiare, quindi abbiamo ordinato dei panini e la torta in un bar dove conosciamo i proprietari. Poi per quanto riguarda la musica ho chiesto a mio amico se voleva fare il DJ e lui ha portato tutta l'attrezzatura, quindi è stata veramente una bella serata perché aveva anche le luci colorate, abbiamo cantato al karaoke, abbiamo ballato, e no, ci siamo divertite tanto. E i regali? Allora, ho ricevuto la patente, cioè i miei nonni mi coprono i costi per la patente, e invece i miei amici mi hanno regalato una bicicletta. E quindi questo mi è sembrato un po' strano, che dall'auto ricevo la patente ma anche una bicicletta, quindi era una cosa un po' strana. E poi da altri parenti invece ho ricevuto un set di valigie e sono stata molto contenta, perché poi dopo la maturità volevo fare un viaggio e quindi mi sono state molto utili. Poi la festa è finita verso mezzanotte, quando sono andati tutti via, cioè sono andate via le persone che poi il giorno dopo dovevano lavorare che dovevano anche studiare, e sono rimasti solo i miei parenti, quelli un po' più anziani, e lì hanno iniziato a ballare anche loro perché non si vergognavano più dei miei amici che non c'erano più. Però in fin dei conti è stata una bellissima festa e sono contenta di averlo festeggiato. L'anno scorso ho festeggiato i miei 18 anni ed ho fatto una grande festa. All'inizio ero indecisa se festeggiare o no, perché ero molto stressata per preparare l'esame di maturità e perché l'organizzazione mi portava via tanto tempo e io dovevo studiare per l'esame, soprattutto per la parte orale poi. E ero indecisa anche quando festeggiare, perché io volevo festeggiare il venerdì o il sabato dopo il compleanno, perché così anche i miei amici che studiano in altre città sarebbero potuti venire. Però poi il venerdì o il sabato mia sorella non ci sarebbe stata perché andava in vacanza, e quindi ero indecisa se festeggiarlo il giorno stesso del compleanno, che era però un martedì. Siccome questi erano un po' fattori di stress per me, avevo chiesto ai miei genitori di organizzarmi la festa, di organizzarmi una festa a sorpresa e dirmi solo quando dovevo essere lì e dove dovevo farmi trovare. Però loro non erano molto contenti di questa idea e alla fine ho dovuto organizzare tutto io un po' da sola. Poi io quando faccio una festa penso o invito tutti o nessuno, e quindi ho invitato parenti e amici e alla fine eravamo una settantina di persone. Ho deciso di festeggiare a casa di mio zio, che è una casa in campagna e all'aperto, essendo il mese di luglio si stava veramente molto bene. Per il mangiare non volevo che i miei o io dovessi lavorare tanto per preparare cose da mangiare, quindi abbiamo ordinato dei panini e la torta in un bar dove conosciamo i proprietari. Poi per quanto riguarda la musica ho chiesto a mio amico se voleva fare il DJ e lui ha portato tutta l'attrezzatura e quindi è stata veramente una bella serata perché aveva anche le luci colorate, abbiamo cantato al karaoke, abbiamo ballato, e no, ci siamo divertite tanto. E i regali? Allora, ho ricevuto la patente, cioè i miei nonni mi coprono i costi per la patente, e invece i miei amici mi hanno regalato una bicicletta. E quindi questo mi è sembrato un po' strano che dall'auto ricevo la patente ma anche una bicicletta, quindi era una cosa un po' strana. E poi da altri parenti invece ho ricevuto un set di valigie e sono stata molto contenta perché poi dopo la maturità volevo fare un viaggio e quindi mi sono state molto utili. Poi la festa è finita verso mezzanotte. Quando sono andati tutti via, cioè sono andate via le persone che poi il giorno dopo dovevano lavorare o che dovevano anche studiare, e sono rimasti solo i miei parenti, quelli un po' più anziani, e lì hanno iniziato a ballare anche loro perché non si vergognavano più dei miei amici che non c'erano più. Però in fin dei conti è stata una bellissima festa e sono contenta di averlo festeggiato.
Esercizio 3. Ascolterete il servizio radiofonico su Michele Troianello, un italiano che lavora in Germania. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, scegliete gli elementi corretti dalla lista, dalla A alla I, per completare le frasi dalla 1 alla 6. Ci sono due elementi da non usare. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Napoletano, 40 anni, Michele Troianello proviene da una famiglia di medici e dentisti da 4 generazioni. Lui stesso è dentista e ha condotto un proprio studio a Napoli, finché non ha deciso di trasferirsi a Berlino, dove è tuttora l'unico italiano ad esercitare questa professione. Così, in pochi anni, è diventato il dentista di fiducia degli italiani che vivono nella capitale tedesca.
Oggi quindi abbiamo un ospite speciale, l'unico dentista italiano di Berlino, ed è lì negli studi di Berlino che in questo momento Michele Troianello è in linea con noi. Buonasera e benvenuto a Radio Colonia.
Buonasera, ciao.
Ecco, si potrebbe dire che le piace un po' complicarsi la vita. Aveva un'attività ben avviata a Napoli, ha mollato tutto per ricominciare a Berlino, ma chi gliel'ha fatto fare?
Questa buona domanda. Beh, chi me l'ha fatto fare? Sicuramente la voglia di cambiare, di cambiamento. Mi sono laureato, poi perfezionato a Napoli, poi ho aperto il mio studio dopo poco e per 6 anni l'ho gestito. E, sicuramente il lavoro del dentista è un lavoro sedentario e io sono sempre stato attratto e portato per le lingue, mi piaceva viaggiare, quindi a un certo punto ho conosciuto Berlino, ho conosciuto varie altre realtà estere, ho pensato perché no. Quindi mi sono buttato. Ovviamente la famiglia era totalmente contraria.
Infatti, come l'ha presa la sua famiglia?
Beh, malissimo, malissimo. Malissimo, tant'è vero che si immagini che ho avuto la fortuna di avere come ospite mio padre per la prima volta in quasi 7 anni di vita mia qui a Berlino, perché si è rifiutato di parlarmi e di visitare la città in cui vivevo proprio per le mie scelte che lui non condivideva, e adesso ha iniziato un attimo ad accettare.
Però meno dopo, male.
Meno male, sì.
Una volta arrivato in Germania avrà dovuto farsi riconoscere il titolo di dentista. Com'è stato l'impatto con la burocrazia tedesca?
È stato a dir poco penoso, perché io che venivo appunto da un'idea di Europa tra virgolette unita, in cui appunto questa libera la mobilità dei lavoratori, e la mia era una qualifica diciamo facilitata rispetto a tante altre, mi aspettavo un qualcosa di molto più semplice, invece assolutamente no, perché io non parlavo tedesco nel momento in cui decisi di trasferirmi qui a Berlino, per cui nulla, sono dovuto partire da zero producendo una serie infinita di documenti piuttosto che anche testimoniare una conoscenza del tedesco che all'epoca era B2 C1 e che per, si immagini, per uno che parte da zero, per me è stato difficilissimo.
Come si è trovato con i colleghi e soprattutto con i pazienti tedeschi? Ha trovato diffidenza anche lì?
Beh sì, strano, perché mi trovo questi colleghi che mi dicono: ma perché vuoi venire qui a lavorare in Germania quando vieni dall'Italia, dove noi tutti sogniamo di poter essere liberi come voi e quanto voi? E io dicevo: lo so, me lo chiedo anch'io. E questo, diciamo, è stata una delle cose più simpatiche iniziali, che io dicevo: ma questi sono pazzi.
Napoletano, 40 anni, Michele Troianiello proviene da una famiglia di medici e dentisti da 4 generazioni. Lui stesso è dentista e ha condotto un proprio studio a Napoli, finché non ha deciso di trasferirsi a Berlino, dove è tuttora l'unico italiano ad esercitare questa professione. Così, in pochi anni, è diventato il dentista di fiducia degli italiani che vivono nella capitale tedesca.
Oggi quindi abbiamo un ospite speciale, l'unico dentista italiano di Berlino, ed è lì negli studi di Berlino che in questo momento Michele Troianiello è in linea con noi. Buonasera e benvenuto a Radio Colonia.
Buonasera, ciao.
Ecco, si potrebbe dire che le piace un po' complicarsi la vita. Aveva un'attività ben avviata a Napoli, ha mollato tutto per ricominciare a Berlino. Ma chi gliel'ha fatto fare?
Questa buona domanda. Beh, chi me l'ha fatto fare? Sicuramente la voglia di cambiare, di cambiamento. Mi sono laureato, poi perfezionato a Napoli, poi ho aperto il mio studio dopo poco e per 6 anni l'ho gestito. E, sicuramente il lavoro del dentista è un lavoro sedentario e io sono sempre stato attratto e portato per le lingue, mi piaceva viaggiare, quindi a un certo punto ho conosciuto Berlino, ho conosciuto varie altre realtà estere, ho pensato perché no. Quindi mi sono buttato. Ovviamente la famiglia era totalmente contraria.
Infatti, come l'ha presa la sua famiglia?
Beh, malissimo, malissimo. Malissimo, tant'è vero che si immagini che ho avuto la fortuna di avere come ospite mio padre per la prima volta in quasi 7 anni di vita mia qui a Berlino, perché si è rifiutato di parlarmi e di visitare la città in cui vivevo proprio per le mie scelte che lui non condivideva, e adesso ha iniziato un attimo ad accettare.
Però meno male.
Meno male, sì.
Una volta arrivato in Germania avrà dovuto farsi riconoscere il titolo di dentista. Com'è stato l'impatto con la burocrazia tedesca?
È stato a dir poco penoso, perché io che venivo appunto da un'idea di Europa tra virgolette unita, in cui appunto questa libera la mobilità dei lavoratori e la mia era una qualifica diciamo facilitata rispetto a tante altre, mi aspettavo un qualcosa di molto più semplice, invece assolutamente no, perché io non parlavo tedesco nel momento in cui decisi di trasferirmi qui a Berlino. Per cui nulla, sono dovuto partire da zero producendo una serie infinita di documenti piuttosto che anche testimoniare una conoscenza del tedesco che all'epoca era B2 C1 e che per, si immagini, per uno che non ha, che parte da zero, per me è stato difficilissimo.
Come si è trovato con i colleghi e soprattutto con i pazienti tedeschi? Ha trovato diffidenza anche lì?
Beh sì. Strano, perché mi trovo questi colleghi che mi dicono: ma perché vuoi venire qui a lavorare in Germania quando vieni dall'Italia, dove noi tutti sogniamo di poter essere liberi come voi e quanto voi? E io dicevo: non lo so, me lo chiedo anch'io. E questo diciamo è stata una delle cose più simpatiche iniziali, che io dicevo: ma questi sono pazzi.
Esercizio 4. Ascolterete Patrick che parla del suo lavoro presso un'impresa che produce snowboard. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, scegliete gli elementi corretti dalla lista dalla A alla I lunga per completare le frasi dalla 1 alla 7. Ci sono due elementi da non usare. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Mi chiamo Patrick, ho 37 anni e vengo da Roma. Vivo in Austria da 8 anni ormai e in questo momento sono residente ad Innsbruck. Il mio lavoro è Brand Marketing Manager per un'azienda americana di snowboard che si chiama Burton Snowboards. È un'azienda che è nata in America, ma la sua centrale europea è a Innsbruck e per questo motivo mi trovo lì. È un lavoro molto interessante, ho a che fare con molte persone giovani e mi diverto nel mio lavoro proprio perché il contatto con le persone della mia età è continuo ed è divertente, quindi mi permette di rimanere giovane anche se sto un pochino invecchiando. In questo momento sono per un viaggio di Natale in un altro posto dell'Austria, sono infatti a Klagenfurt in Carinzia, che è una città che non conoscevo ma che devo dire è molto divertente e carina, anche perché mi ricorda molto le immagini che vedevo da bambino del Natale con la neve. L'unico problema è che in questo momento la neve non c'è. Se ci fosse più neve sarebbe sicuramente come me la ricordavo nelle cartoline. Tornando ad Innsbruck, La mia giornata si basa soprattutto su quello che poi sono gli orari del mio lavoro. Quindi mi sveglio la mattina alle 7, esco di casa più o meno alle 7:30 e alle 8:15 entro in ufficio, dove rimango poi fino alle 6-7 del pomeriggio. Dipende molto dalle stagioni, vale a dire d'inverno lavoro molto di più che l'estate, perché principalmente lavoro con lo sport invernale. D'estate, in effetti, quello che facciamo maggiormente è preparare la stagione prossima. Quindi troviamo delle strategie per come affrontare poi l'inverno e presentarci nel mercato. Se non siete familiari con Burton Snowboards, è un'azienda che in questo momento guida il settore delle vendite dello snowboard, vale a dire l'azienda più importante. Non è molto facile in questo momento perché gli sport invernali soffrono un po' una crisi, ma siamo convinti che, come tutte le crisi, anche questa sarà passeggera. La cosa che mi auguro davvero è che lo sport in sé non vada poi perso, non vada dimenticato, anche perché credo e sono convinto che sia uno sport molto unico. Ci sono poche cose, infatti, che regalano sensazioni come fare snowboard, ad esempio, neve fresca, e credo altrettanto che è importante valutare, appunto, e cercare di mantenere lo sport ai più alti livelli. In questo settore esistono anche altri marchi, ma quello di cui mi occupo io principalmente è trovare delle strategie di vendita, ovvero di presentazione del prodotto, per poi aiutare i vari mercati che ci sono in Europa. Tra questi c'è l'Italia, c'è l'Austria ovviamente, c'è la Germania, poi c'è la Svizzera, la Francia, eccetera. E tutti insieme, insieme ai miei colleghi, cerchiamo appunto di sviluppare nuove idee per fare in modo che poi le persone il prossimo anno abbiano ancora voglia di fare snowboard. Mi chiamo Patrick, ho 37 anni e vengo da Roma. Vivo in Austria da 8 anni ormai e in questo momento sono residente ad Innsbruck. Il mio lavoro è Brand Marketing Manager per un'azienda americana di snowboard che si chiama Burton Snowboards. È un'azienda che è nata in America, ma la sua centrale europea è a Innsbruck e per questo motivo mi trovo lì. È un lavoro molto interessante, ho a che fare con molte persone giovani e mi diverto nel mio lavoro proprio perché il contatto con le persone della mia età è continuo ed è divertente, quindi mi permette di rimanere giovane anche se sto un pochino invecchiando. In questo momento sono per un viaggio di Natale in un altro posto dell'Austria, sono infatti a Klagenfurt in Carinzia, che è una città che non conoscevo, ma che devo dire è molto divertente e carina, anche perché mi ricorda molto le immagini che vedevo da bambino del Natale con la neve. L'unico problema è che in questo momento la neve non c'è. Se ci fosse più neve sarebbe sicuramente come me la ricordavo nelle cartoline. Tornando ad Innsbruck, la mia giornata si basa soprattutto su quello che poi sono gli orari del mio lavoro. Quindi mi sveglio la mattina alle 7, esco di casa più o meno alle 7:30 e alle 8:15 entro in ufficio, dove rimango poi fino alle 6-7 del pomeriggio. Dipende molto dalle stagioni, vale a dire d'inverno lavoro molto di più che l'estate, perché principalmente lavoro con lo sport invernale. D'estate, in effetti, quello che facciamo maggiormente è preparare la stagione prossima, quindi troviamo delle strategie per come affrontare poi l'inverno e presentarci nel mercato. Se non siete familiari con Burton Snowboards, è un'azienda che in questo momento guida il settore delle vendite dello snowboard, vale a dire l'azienda più importante. Non è molto facile in questo momento perché gli sport invernali soffrono un po' una crisi, ma siamo convinti che, come tutte le crisi, anche questa sarà passeggera. La cosa che mi auguro davvero è che lo sport in sé non vada poi perso, non vada dimenticato, anche perché credo e sono convinto che sia uno sport molto unico. Ci sono poche cose, infatti, che regalano sensazioni come fare snowboard, ad esempio, in neve fresca. E credo altrettanto che è importante valutare, appunto, e cercare di mantenere lo sport ai più alti livelli. In questo settore esistono anche altri marchi, ma quello di cui mi occupo io principalmente è trovare delle strategie di vendita, ovvero di presentazione del prodotto, per poi aiutare i vari mercati che ci sono in Europa. Tra questi c'è l'Italia, c'è l'Austria ovviamente, c'è la Germania, poi c'è la Svizzera, la Francia, eccetera. E tutti insieme, insieme ai miei colleghi, cerchiamo appunto di sviluppare nuove idee per fare in modo che poi le persone il prossimo anno abbiano ancora voglia di fare snowboard.
Il test di comprensione orale è finito.